E allora, ben sintonizzate su www.radiosonar.net, torniamo in diretta 17.38 e come vi abbiamo preannunciato ieri e ora sulle nostre pagine social, abbiamo con noi Drone 126 della Love Gang, che insomma ci saluta e che ci presenterà tra l'altro il suo ultimo lavoro, Cuore, Sangue e Sentimento. Intanto grazie mille per essere venuto qui.
Grazie a voi dell'invito.
E per essere su Radio Sonar, insomma fa piacere ritrovarsi dopo tanto tempo e rivedere che insomma quello che avevi iniziato a fare quando eri ragazzetto,
Pischello,
è ancora quello che fai, anzi sta dando i suoi frutti. Quello che presentiamo oggi è un lavoro uscito per la Asian Fake, e che insomma un'etichetta che sta producendo un sacco di roba di un certo livello quest'anno, per cui insomma attesta già l'etichetta la purezza del prodotto che poi insomma sentiremo anche un paio di tracce, ha molto molto da dire. La prima domanda che ti volevo fare è un po' sul titolo.
Sì.
Cuore, Sangue e Sentimento. Voi parliamo, insomma, tu sei il produttore della Love Gang, che è stata definita nel corso nell'ultimo anno, soprattutto da anche riviste quotate del settore, come una delle poche gang trap che può essere che può avere realmente il nome di collettivo e di crew. Per cui tieni dentro questo disco tante anime diverse. Tu fai un po' l'orchestra in quanto produci le basi di vari lavori. Ecco, la prima domanda che ti volevo fare è proprio sul titolo, cioè nel mondo trap, che è un po' semplicisticamente viene definito di più come un mondo fatto di apparire, di apparenza, sostanze, soldi, fare un disco in cui invece proprio la parola sentimento rientra addirittura nel titolo, che vuol dire? Perché?
Allora, ma diciamo Cuore, Sangue, Sentimento è un po' in generale uno slogan della Love Gang. L'ha inventato il creatore Papi del Gang e l'ha sempre usato come slogan, diciamo, del gruppo in generale. Però in quello che dici sì, mi ritrovo abbastanza, perché insomma penso che sia un po' un tratto caratteristico del collettivo, del gruppo nostro, quello di essere in qualche modo, poi sai, questa cosa di dire siamo quelli autentici, la cosa reale, pure molto inflazionata, no? Perché detta così poi lascia pure un po' il tempo che trova. Però io penso che sia vero, che anche in questo disco, quando lo guardo, quando lo ascolto così, mi piace anche, diciamo, nei suoi difetti, nelle sue imperfezioni, nella sua autenticità. Poi diciamo questo prodotto in generale è, diciamo, il disco mio d'esordio, nel senso che è il primo che ho prodotto interamente io, mixato io dall'inizio alla fine. Però è anche molto un po' un riassunto di quello che è il gruppo in questo momento in particolare, no? E quindi riflette anche molto della nostra vita comune, che sicuramente è segnata da sentimenti forti in tutti i sensi, e quindi che è sicuramente una cosa che insomma ho cercato di metterci dentro alla musica.
Ecco, ci sono tutti, no? Questa cosa poi magari ne andiamo un po' a parlare nel dettaglio, in quanto a livello di produzioni ha influenzato molto. Cioè, quanto è difficile per una crew così eterogenea come la vostra, cioè tu che fai il produttore, produrre il beat giusto, il suono giusto per ognuno dei membri della gang, che ha delle proprie sonorità e dei suoni su cui si adagia meglio rispetto ad altri. Penso, non lo so, anche ai lavori, sta in questo disco, però il beat Spade che hai fatto per Ugo Borghetti, se ci metti sopra un Franchino, un Pritti Solero, non rende nello stesso modo. Cioè, quanto c'è dietro di studio questo?
Ma tanto, nel senso, io ti dico la verità, questo è un momento storico nel quale questa cosa di fare musica, di produrre soprattutto, è molto alla portata della gente, un sacco di persone lo fanno, e io diciamo non ritengo di base di essere il più forte del mondo da un punto di vista tecnico, eccetera. Però la cosa che penso che riesco a fare piuttosto bene a questo punto è di, diciamo, fare queste basi, queste produzioni molto mirate sulla persona che poi interpreta la traccia, proprio perché in questo caso sono persone così vicine a me, che veramente sono legate da un rapporto di tanti anni, un punto di vista umano ma anche molto musicale, nel senso io un po' assistito alla crescita di ogni esponente, capito, uno per uno, le varie fasi, anche lo scambio, diciamo, nello scegliere un po' lo stile, nell'affinare, mettere un po' a fuoco le cose che funzionano, le cose che non. È sempre stato, secondo me, un processo collettivo nel caso nostro, anche quando poi erano dischi solisti di una persona o dell'altra. Quindi ho sempre avuto l'impressione che la cosa che soprattutto mi viene è di fare le basi giuste per questi artisti qui. E quindi in questo senso sì, ho cercato molto, diciamo, di venire incontro a quella che è un po' l'indole di ognuno.
Sì, beh, su questo tu hai prodotto, è vero, quasi esclusivamente per la 126, però sì. Non solo, se uno insomma, vede anche su internet con una breve ricerca le tue basi, compaiono anche dei nomi importanti, insomma, Gast e Cicoria, piuttosto che Jamie Tights, e anche, insomma, le prime cose che facevi con i Wankers, sì, eccetera. Insomma, hai fatto tanto. Qualcosa di questo ritorna pure un po' nel tuo disco, che un po', appunto, dicevi prima, il tuo disco d'esordio, però è anche un punto d'arrivo, cioè,
sì,
che certifica un momento della musica e della scena romana in cui tu decidi di introdurre due personaggi che sono un po' il futuro e il passato. Questa cosa l'hanno notata tutti, però te la volevo dire, insomma, anch'io te la volevo chiedere se ci dicevi due cose su questo, perché nel disco, oltre alla 126, compaiono Cicoria e Gianni Bismarck, che sono appunto il passato e il futuro della musica romana. Se poi
presente
Cicoria,
e futuro.
Esatto, presente più che passato. E come, perché l'hai messo loro e che cosa, da cosa questa scelta? Perché loro e non altri.
Allora, sì, come dicevo, in questo disco ci tenevo molto a che, diciamo, le collaborazioni con i rapper, con chi, insomma, cantava sulle produzioni, fossero persone che sono effettivamente vicine a me e che in qualche modo sono state pure, diciamo, parte di questo percorso musicale e artistico. E in questo senso tutti e due sono proprio esempi tipici, nel senso che Armando Cicoria è un po' la persona, è stato un po' il primo a spronarmi in questo senso, perché per una serie di circostanze, poi non mi ricordo neanche tanto bene, però finì per mandargli a lui delle produzioni quando avevo proprio appena iniziato, e una di queste finì anche nel disco Blood Brothers con Gast, sì, e quella è stata, diciamo, la prima traccia mia che poi è effettivamente uscita. E da allora con lui abbiamo condiviso un sacco di, diciamo, tappe, anche perché lui operava nell'etichetta Smuggler Bazaar, che era una realtà un po' underground, diciamo, di Roma, che sono stati la prima etichetta, e, si può dire, famiglia a accompagnarci in questa cosa e a guidarci un po', quindi sicuramente il Cico ha una funzione simbolica per noi in questo senso. E anche, diciamo, il pezzo che si chiama 2008, no? È anche un po' questa vibe, un po' old school, boom bap, aveva anche questo intento un po' di creare un ponte fra come erano le cose quando ascoltavamo e come sono adesso che siamo invece in primo piano.
Infatti direi che ce lo sentiamo ora questo 2008.
Volentieri.
E così poi ci racconti pure un po' questa cosa dei beat e di come scegli le sonorità.
Vai.
Tutto è camicia, cerca di pelle, yeah. Pelle di rapper, anni ballette. Metto vera belliciano, ecco pelle. Facciamo la pelle, fumando pan di stelle. 15 anni, mezzetti dentro sotto selle. Alti come le stelle, il cianicolo. In te su monociclo. Sempre in ritardo come quando non gli viene il ciclo. Questa bimba me ne chiede ancora. Ne do ancora, faccio questo dai tempi della scuola. Sono fortunato rispetto chi lavora. Questa bimba me ne chiede ancora. L'accontento gliene do ancora. Faccio questo dai tempi della scuola. Sono fortunato rispetto chi lavora.
Tu ci pensi a quanto cambiano le cose, a quanto cambiano le mode, ai modi e ai motivi delle cose, a ogni volta che le spacciano per nuove. Sta dose non mi risolve a vita, sto ancora in vista per a meglio ricchezza, bevita su bevita. È lunga via per la sapienza, sta Roma sparita. Tra San Pietrini turisti affitti in nero, e domani affitto per davvero. Mi sembra chiaro, così mi vedi più davanti a quel cazzo de panina. denaro per denaro. Tutte le sere, con la fame, con la sete, con la neve e con la mare in bocca. Fumati artici dall'osteria con altra boccia. C'ho un sacco d'amici, ma pochi coi scalini scorpiti e numeri scritti sul braccio. Andiamo, e se beccamo sotto l'arco, sa già che lingua ciancico. Romano classico, romano classico, romano classico.
Questa bimba me ne chiede ancora, l'accontento gliene do ancora. Faccio questo dai tempi della scuola, sono fortunato rispetto chi lavora. Questa bimba me ne chiede ancora, l'accontento gliene do ancora. Faccio questo dai tempi della scuola, sono fortunato rispetto chi lavora.
E niente, fuori onda raccontavamo delle tante esperienze. Giustamente il drone mi faceva notare dicendo: sì, però non è che non facciamo solo trap. Infatti, come abbiamo già sentito, queste sonorità sono tutto tranne che trap. E quindi abbiamo un po' rivangato alcune delle tue produzioni più vecchie, che appunto sonorità anche più pop. Come scegli, come nasce un beat del drone? Cioè, campioni, non campioni?
Allora, sì, il campionamento è sicuramente un tratto distintivo della mia produzione, è una roba che faccio dall'inizio e che penso continuerò anche a fare sempre. Un po' sono stato obbligato perché non avevo, diciamo, un'educazione musicale tradizionale, un po' semplicemente è una cosa figa che mi piace e che tiene anche un po' vivo, diciamo, lo spirito dell'hip hop nelle varie escursioni che uno fa anche in vari altri generi. Quindi sì, spesso parto dal campione, anche se poi, diciamo, negli ultimi tempi ho iniziato anche a suonare di più. Anche nel corso di questo disco c'è stato un po' un passaggio rispetto alle prime tracce che ho fatto cronologicamente alle ultime. Ho finito per suonare sempre di più anche io, diciamo. È una cosa che sto cercando di evolvere il più possibile. Quindi sì, diciamo, da un po' di tempo parto anche spesso dalle melodie. Comunque in generale da un motivo, un motivetto, diciamo, di base, un giro melodico.
Senti, diciamo prima uno dei tuoi primi gruppi molto peggio, no? Infatti lì dicevano, se la situazione è comica, sono l'unico rapper col DJ che fa elettronica.
Ah, grande, questa è antichissima.
Questa era cosa. Sì. Infatti tu all'inizio nasci da quella roba lì, dalla drum and bass, sì, dai ritmi elettronici. Come è avvenuto poi il cambio, se c'è poi realmente stato un cambio, oppure è stata una cosa, insomma, conseguenziale?
Ma ti dico, sì, per me è cominciato con mio cugino che era un raver vecchia scuola campano. Lui è Wash dei Nameless, una tribe campana storica, che quindi mi aveva avvicinato più a questo mondo qui. E poi ai tempi, soprattutto, cioè, quando lo andavo a trovare a lui a Napoli, c'era molto commistione fra queste varie scene musicali, quindi era molto normale che anche nel giro, ne so, dei raver ci fossero invece qualcuno che faceva il rap, il freestyle e le cose, e così mi sono un po' appassionato alla faccenda. E poi, diciamo, il limite di quel genere lì è che, per quanto poi noi fossimo, diciamo, principianti assoluti, perché erano proprio i tempi del liceo ancora, ci siamo accorti presto che era un po' difficile portare il discorso oltre un certo punto, perché proprio mancava un po' una scena, una situazione forte romana per quello che riguarda la drum and bass. Invece sul fronte del rap le cose erano molto più interessanti. E una cosa che ho detto anche più volte parlando di questo disco è che un punto di svolta in questo senso è sicuramente stato in De Banchine, un disco storico che forse è stato il primo che veramente mi ha fatto appassionare al fenomeno del rap italiano.
Eh sì, su questo hanno notato, infatti, che c'è anche un richiamo tra il vostro modo di fare gruppo e quello che era appunto il gruppo di
De Banchine,
e anche sui temi. Ora, sì, questa è insomma una domanda un po' più una curiosità che una domanda. Cioè, tu come produttore fai solo la base o pensi anche al testo? Dici, cioè, qui mi piacerebbe che su sto, sì, beat ci racconti questa cosa qui o sì, meno, o lasci molto all'artista?
Allora, ovviamente dipende dai casi, però diciamo nel 90% dei casi assolutamente sì, ho anche un po', mi sembra di essere comunque partecipe anche del processo di scelta del testo, dei temi, eccetera. In questo disco, ovviamente, in particolare, perché era un po', diciamo, il mio progetto, quindi l'ho curato anche in questo senso, ho pensato alle varie combinazioni che potevano esserci per i vari artisti. Poi ovviamente ci sono state anche ampie discussioni e ripensamenti. Però sì, diciamo, sicuramente un'idea sulle tematiche, sul testo, eccetera, ce la scambiamo sempre.
Ecco, hai detto, su questo continuiamo un po' a parlare di questa cosa, insomma una delle parole che hai detto di più e che anche si vede, già risentendo poi questa intervista, è commistioni, contaminazioni, cose che si mescolano. E questo è un disco sperimentale, la tua musica secondo me è molto sperimentale, tant'è che è stato preannunciato da un grande video, da una cosa che non...
un'epopea,
e anche lì insomma potevate fare una cosa un po' più da Bulli e da Duri, invece citate Dante, l'amore vince su tutto, quindi ecco qua appunto la gang dell'amore. E io insomma sul sito della radio, se lo cercate, si trova ancora un articolo che abbiamo scritto a luglio dopo il concerto di Capannelle di Franco e Carla Brave, in cui appunto parlavamo di questo fenomeno Love Gang, che insomma, secondo noi era l'unica, una delle poche realtà che raccontava la nostra contemporaneità in maniera fresca e giovane, pur richiamandosi poi a tutto cantautorato, insomma a Califano, eccetera. Su questo, cioè, i temi che raccontate sono appunto molto interessanti, c'è la vostra vita, che è la vita un po' dei giovani in questo momento, in questa città, c'è tutto quello che ruota attorno, e soprattutto c'è il sentimento. Quanto è importante l'amore? Sembra un po' una mosceria, no? Invece quando tutti fanno invece i bulli, cose, invece voi c'è, non c'è paura, c'è. Insomma, metà delle canzoni di Pretty Solero lui ammette di piangere, cioè sta sempre a piangere il povero Pretty Solero, sembra, da quello che dice.
Sì, assolutamente. Ma guarda, qua uno rischia pure un po' di dire delle cose magari scontate, qualunquiste, ma che non per questo, diciamo, non sono meno vere oppure efficaci. La verità è che viviamo in un momento storico, sociale, nel quale la tendenza, diciamo, a occultare quello che è il proprio lato più, diciamo, complesso, ambiguo, problematico, per certi versi imbarazzante, la tendenza, diciamo, a nasconderlo è sicuramente molto forte, sentita nella vita soprattutto di chi è della mia generazione o anche più giovane, che è sicuramente il caso di molti dei nostri ascoltatori. E quindi secondo me, in un momento nel quale tutto è dominato, no, come una spinta, un'esigenza a mostrare sempre il lato apprezzabile, quello, diciamo, popolare, quello che riceve statisticamente più like, riscuote più successo, invece la scelta di non, diciamo, distogliere lo sguardo pure dagli aspetti più fragili di una persona o di un artista è una cosa che si è rivelata efficace, e di questo sono molto contento. Insomma, spero che venga anche percepito come una cosa che ci caratterizza a noi come collettivo.
Questo c'è anche nel video. C'è anche nel video Amor Vinci Omniat, no? Un po' questo viaggio di formazione del protagonista.
Sì, sicuramente.
Sui tre passaggi, insomma, paradiso, inferno e purgatorio. E insomma, le tre canzoni sono Lambrusco, Pretty De Niro e La Danza dei Soldi, e sono le tre che aprono il disco. Su questo avete sperimentato molto con, insomma, un'altra figura dell'underground che forse non ha avuto tutto il risalto che meritava. E insomma, mi è capitato l'altro giorno di parlare con qualcuno di Nefasto, il mostro di Zona, che è film
capolavoro,
che non ha avuto il giusto riconoscimento.
Scomodo, sicuramente scomodo.
Che però anche quella vi andava un po' in questa direzione di raccontare quello che succedeva e che c'era intorno a noi. Su questo, cioè, com'è lavorare con così? Quanto vi va di sperimentare? E questo dove vi sta portando? Perché appunto, diciamo, non si faceva più solo trap, ognuno sta facendo le cose diverse. C'è anche una ricerca, avete anche lanciato un brand di moda, cioè siete su a 360 gradi.
Assolutamente. No, questo sì, diciamo, nel caso nostro, che diciamo siamo un gruppo, ma più che altro un collettivo anche di artisti o di individui che si muovono anche molto a livello autonomo. Per questo, diciamo, c'è sempre stato molta varietà a livello dei contenuti, degli stili, degli indirizzi musicali, dei gusti. Questa poi è una cosa che diciamo tipo anche molto ostacolare da molti punti di vista, soprattutto diciamo sì, da un punto di vista mediatico, di marketing, invece spesso ti viene consigliato di fare l'opposto, no? Diciamo di, tra virgolette, brandizzare il più possibile, identificare il tuo prodotto in una maniera semplice, chiara, leggibile per tutti quanti, e quindi questo fatto di invece andare un po' a sbandare a destra e a manca è stato anche forse diciamo un ostacolo nei primi tempi, invece si è rivelato poi per come la vedo io il nostro grande punto di forza, e quindi è una tendenza che spero continueremo a mantenere. Io anche ho sicuramente voglia di fare anche musica molto diversa da quella che stiamo facendo in questo momento. E quindi sì, continueremo a sperimentare sicuramente. Anche questa cosa del video era una scommessa da questo punto di vista, no? Perché anche lì, da un punto di vista della comunicazione, l'idea di fare questa trilogia di non so, 10 minuti, così, era anche un po' un azzardo. Invece sono contento che sia stato apprezzato proprio nella sua originalità, ecco.
Esatto, e va bene, io direi facciamo un altro sacchetto musicale per poi andare un po' a parlare del divano, che è insomma un altro pezzo di arredamento fondamentale per la vostra, per la vostra storia, come avete raccontato recentemente al video di Noisy, in cui appunto se stai sul divano tutto il giorno difficilmente riesci a fare, nonché insomma copertina di un disco secondo me appunto seminale culto. Quindi ci andiamo a sentire Buona a Nulla con Ketama 126 e Franco 126, sempre dal disco Cuore, Sangue, Sentimento del Drone 126.
In balcone un aperone suda sotto al sole, lei non sa che vuole, mi ha mandato nel pallone, ti mando un bacione anche se mai dato un bidone, fuori di melone forse è partito un bullone, se prendo un aereo finisce sempre così, che spendo 100 euro in sozzerie dal duty free, spengo il mio cervello poi accendo la TV. Che stai sempre in mezzo un po' come il mercoledì, mai mandato in tir, ti parlo e mi impappino, scordo pure l'ABC, in due sul cinquantino in curva pare Tokyo Drift, caliamo in infradito dentro il tuo locale sci, facciamo lo schifo e c'hai pure dato i free drink, Odio i soldi quindi me li spendo in fretta, non ho scelta, odio i soldi quindi me li spendo in fretta, non ho scelta, non ho scelta, no. Questi non li conosco, baby andiamo verso casa e troviamoci un altro posto, domani non ti riconosco, non mi riconosco, scappiamo che ci rincorrono. Che sulla tuta odio sti soldi e me li spendo in fretta e furia, e tu non mi credi mai, e forse un po' ragione, mi gioco un pareggio al punto snai, con l'ultimo ventone sono un fannullone. Non ho scelta, non ho scelta, odio i soldi quindi me li spendo in fretta, non ho scelta, non ho scelta, no. Questi non li conosco, baby andiamo verso casa e troviamoci un altro posto, domani non ti riconosco, non mi riconosco, scappiamo che ci rincorrono.
Allora, questo era Buona Nulla, una canzone in cui appunto anche qui a livello di... Intanto partiva pure l'altra, ce la sentiamo dopo questa, Caffelli. E dicevamo, una canzone in cui c'è tutto tranne che la solita spocchia dei rapper che fanno il gioco. Ne parlavamo insomma sabato scorso con il buon Lucci, che fa parte delle regole del gioco fare la spocchia. Invece voi insomma tirate fuori un pezzo in cui fate un po' l'elogio dei buoni a nulla, di chi sta sul divano, e non vi vergognate a dire che insomma dal divano siete partiti, e forse siete anche un po' insomma vi piace rimasti. Franco ce l'aveva addirittura l'altro giorno nella scenografia del suo spettacolo, sì, a un certo sì. punto ha detto: non sapete che voglia che c'ho di sbragarmi qua. Ecco, su questo, cioè, poi ce l'avete pure un po' di spocchia, perché quando dite, come esempio, canta Pretti Solero, guadagnando il quadruplo del mio compagno di banco, penso sia anche vero, insomma, andiamo alla stessa scuola.
Beh, bisogna poi vedere quanto guadagna il compagno di banco.
Però molti, guarda, probabilmente, si è fatto archeologia, molto probabilmente sì. Però, a parte queste cose, diciamo appunto, c'è questo, c'è non prendersi sul serio, è... essere veri, cioè nel vero senso del termine. Cioè, questa secondo me è un'altra cosa positiva del lavoro, che dà non so che di verità. E su questo insomma ce l'ho detto, c'è un po' risposto. Cioè, rispetto alle prime cose che hai fatto, tipo a 4:20, restiamo sempre in sì. zona Trastevere. 4:20, insomma, che riprende un po' la questione dell'erba, la questione della strada, della stazione di Monteverde, a Cuore, Sangue e Sentimento. Quanto è cambiato il drone e quanto è rimasto lo stesso?
Ok,
allora... Marzullo questo tipo, manda la Marzullo.
Sì. Allora ti dico, è interessante, mi parli queste due tracce che sono forse, se non le due, tra le due tracce a cui sono più, diciamo, legato di tutto quello che ho fatto sicuramente. Sono tutte e due produzioni mie, ma ovviamente in tutte e due ci sono pure sia Franco che Dama. Le trovo significative per diversi punti di vista, innanzitutto perché loro due per me sono, diciamo, forse quelli con cui ho lavorato di più, tra quelli che conosco meglio da più tempo, e sono molto interessanti secondo me nella maniera in cui cantano, perché sono l'opposto su molti punti di vista, proprio per quello che è il loro approccio, diciamo, alla canzone, a fare la traccia. Franco è uno molto metodico, molto cervellotico, mentre invece Piero Ketama è un artista estremamente istintivo, diciamo, che proprio segue molto più l'intuizione e il brivido del momento. Quindi le volte che sono riuscito a incastrarli insieme su una traccia, sono sempre stato molto contento del risultato. Che ti posso dire? Allora, 4:20 è stato uno dei dischi di Ketam City, che era il primo disco di Piero, che sicuramente è stato un punto di svolta per noi, perché è stato forse il primo disco che abbiamo fatto uscire, fatto in un certo modo, con un certo criterio, con un'etichetta comunque storica alle spalle, già ne avevamo parlato, Smuggler Bazaar. Secondo me quello è uno dei pezzi più efficaci del disco, e che coglie anche molto bene quello che era il nostro stato d'animo al momento. C'è molto la fame, la voglia di rivalsa in qualche modo, la rabbia anche verso una serie di circostanze che ci ostacolavano in quel momento. Invece Buona Nulla, che comunque arriva diversi anni dopo, sicuramente ha molti elementi di questo, però ha un mood più, diciamo, introspettivo, un po' più sospeso, no? E meno forse una traccia da battaglia. È un po' come hai detto anche tu, cioè, c'è molto questa cosa di rivendicare in qualche modo una certa attitudine, anche forse un po' infantile, adolescenziale, ma sicuramente autentica, che appunto è stata poi la molla iniziale per noi di fare musica, e che cerchiamo di mantenere anche oggi, in questo senso, quello di essere, diciamo, comunque una persona che ha difficoltà a rispecchiarsi, non lo so, nel successo, nella popolarità, o anche di soldi si parla nella canzone, e che invece prova tuttora un senso di alienazione, diciamo, verso questi fenomeni, invece si ritrova nella consapevolezza di essere rimasto il buon a nulla di sempre. E così è sicuramente anche per me, diciamo, per quanto sicuramente ho fatto dei passi dai tempi di 4:20, in sostanza sto ancora molto sul divano.
Vabbè, che comunque insomma, come aspirazione non è di per sé sbagliata.
Esatto, esatto.
Direi.
Qualcuno deve pur farlo.
Esatto, cioè bisogna, se no non produrrebbero più divani, il che porterebbe tutta un'altra serie di problemi in questo paese. Senti, ora come lo, cioè, un produttore, questa è una domanda, sì, che fa un disco, perché è un po' una figura strana. Cioè, come lo promuovi? Cioè, vai a fare i concerti? Ci sarà un tour di Cuore, Sangue, Sentimento?
Allora, sì, ci saranno sicuramente delle date di Cuore, Sangue, Sentimento live, diciamo, con tutta la truppa. E ci stiamo lavorando in questi giorni e, diciamo, a breve avrò anche più informazioni a proposito. E per il resto penso farò anche molti DJ set, diciamo, io da un po' ormai che sono anche attivo come DJ e, insomma, giro abbastanza e nei set porto le cose che faccio e un sacco di altra roba pure che becco in giro e che mi piace, insomma.
Ok, figo. E quindi, insomma, produci, vai in giro, ci sarà questo tour. Dice, sì, che a Milano avete fatto il Panico al Fabric.
Milano è stata una bella figata.
La prima uscita.
Sicuramente.
Insomma, poi vi invito a vedere l'intervista fatta ai Pop TV, che comunque secondo me merita, è una delle migliori mai fatte su quel programma.
Sì.
E va bene, direi ci sentiamo un'altra traccia e capiamo poi come salutarci. Un altro po' di tempo ce l'abbiamo. E non lo so, quale facciamo Caffè Illy, che pure era uscita e aveva preannunciato, girata poi anche lì un video molto carino girato sull'Otto.
Yes.
Perché insomma, quartiere, casa e bottega.
Ad odiare le guardie a casa che bisognava lavorare da grande. Per strada ho imparato a guardare le spalle ai miei G, a nascondere G, e che non tutti i maschi c'hanno le palle. L'amore m'ha imparato a non chiamare le donne cagne, il tempo a rispettare davvero mio padre. E mio padre che chi ruba è un infame, e gli infami che in questo mondo di merda la lealtà è un diamante. Sul tram faccio il portoghese, ancora fumo come un turco. E no che non va tutto bene, ma neanche ci va male tutto. Fai sta vita e ne porti il peso, la mia gente se lo porta tutto. E no che non va tutto bene, ma neanche ci va male tutto. E i drone, e i guascone, io ancora non scordo lo sai. La Kai, la Corgi, freestyle, sognavo che eravamo americani. Che pure sta americani, poi fanculo. Credevo la vita finisse 21, e invece fanculo, e invece non ricordo più che volevo di. E invece parlo troppo quando riapre il bar il lunedì, col mio Campari, col gin. Vogliamo tornare bimbi o andare via in paesi lontani, ma poi al supermercato trovarci il Caffè Illy. Sul tram faccio il portoghese, ancora fumo come un turco. E no che non va tutto bene, ma neanche ci va male tutto. La bilancina dal cinese, la cocaina dal crucco. E no che non va tutto bene, ma neanche ci va male tutto. Mi sciolgo come fumo nella sauna, brucio fiori San Francisco, bevo pisco sour. D'anni mi ripeto che così finisco male, e che l'estate prossima vado fisso al mare. Sul tram faccio il portoghese, ancora fumo come un turco. E no che non va tutto bene, ma neanche ci va male tutto. Passo per Porta Portese, la mattina distrutto. E no che non va tutto bene, ma neanche ci va male tutto.
Rieccoci, eravamo persi in chiacchiere perché insomma annunciavano grandi novità che scoprirete nei prossimi
scoppiettanti.
L'hai pure detto sui social, no? Che forse piccanti rivelazioni.
Sì, sì, sì.
Quali sono, bro?
No, vabbè, si parlava di Ugo Borghetti, un artista di grande spessore che ha una serie di cose in canna pronte. A cui stiamo lavorando in questo momento.
Lo porteremo.
Sto lavorando molto con lui.
Lo porteremo su Radio Sonar prima o poi, possiamo preannunciarlo.
Prestissimo.
Prestissimo su Radio Sonar, il buon Ugo Borghetti. Insomma, che per chi ci ascolta il martedì mattina lo sa, ogni tanto lo passiamo, soprattutto insomma nei duetti che fa con Asp 126, che abbiamo appena sentito. Caffelli. Asp sì. Pure farà qualcosa, che quello un po' più in sordina, ma.
No, assolutamente, ha da dire anche assolutamente. Lui. Asp pure c'ha un bel paio di bombe pronte e a questo punto penso si può anche dire loro due insieme hanno un progetto pronto che uscirà prestissimo.
Grande. E rifanno, c'è il remix di Tarallucci e Vino?
Chi lo sa, chi magari lo sa. C'è pure il remix
magari
di
Tarallucci e Vino, quindi insomma restate
reggaeton.
Restate sintonizzati per scoprire cosa bolle in pentola. Allora, noi ti ringraziamo perché sennò dovremmo farti
grazie
tutte quella serie di domande banali tipo quali sono gli artisti che ti hanno ispirato, quali sono, però insomma le trovate online, l'hanno già fatti altri.
Sì.
Puoi salutare a casa, puoi fare quelle cose lì, ciao, saluto tutti quelli che mi conoscono alla posta del di Super 3.
Se volete conoscermi, conoscete.
Esatto, chi non mi conosce a fare i suoi. No, noi ti ringraziamo, ti diamo insomma appuntamento a questo punto con Ugo Borghetti quando volete tornare e poi con il DJ set a questo punto per un bel guest mixtape, così ti mettiamo
quando vi pare
in rotazione. Cuore, sangue e sentimento lo trovate su tutti i digital store.
Fuori ovunque.
E stamper le copie fisiche ci saranno?
Prestissimo anche le copie fisiche.
E stampi pure il disco.
Tiratura limitata, sì.
Vinile sì, vinile no?
Vinile no. No.
Tu non sei di questi che stampa il vinile.
No.
Va bene. Restate sintonizzati su www.radiosonar.net perché insomma, le puntate e le programmazioni continuano come tutto il weekend sulla vostra radio preferita. Ciao, ciao.